Adesso siete tutti sulla barca, rimane nella stessa direzione? Società, squadra.
Ma me lo auguro. Grazie, buona serata a tutti.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci qui, carissimo Carlo, 17:08, rigorosamente in diretta. È una domenica lunghissima, la Formula 1 di fatto ha appena cominciato, siamo al giro numero 18 su 57 a Sakhir in Bahrain. E vi abbiamo raccontato nel corso dei notiziari che cosa è successo. Abbiamo veramente assistito a un miracolo oggi,
sì,
solo questo ha tenuto in vita Romain Grosjean con la sua Haas. Avremo modo di parlarne e intanto avremo modo anche di raccontarvi che cosa succede nel Gran Premio del Bahrain. C'è il Milan in fuga ufficialmente in testa alla classifica, con 5 punti di vantaggio su Inter e Sassuolo. Adesso andremo subito da Dario Ricci a San Siro. C'è da aspettare Napoli-Roma, c'è il dopo Inter e il dopo Juventus. Interessante sia in un verso che nell'altro. Vi do subito i contatti per intervenire in diretta con noi fino alle 19. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms, whatsapp. Allora Carlo, diamo rapidamente che cosa sta succedendo in Bahrain a livello di posizioni.
A livello di posizioni, dopo 18 giri, Hamilton, Verstappen, Perez, Albon, quinto Norris, sesto Sainz, ottavo Leclerc, che era ripartito molto bene, però è una Ferrari che non va benissimo, come documenta un Vettel 14esimo. È chiaro che insomma è l'inizio di questa corsa che nulla, niente, nulla da dire per il mondiale, ha molto da dire su altri fronti, perché ci siamo trovati quasi esausti di fronte a un'altra emozione veramente violenta come l'impatto di Grosjean al pronti via di questa corsa.
Sì, con macchina letteralmente spezzata in due, letteralmente esplosa. Grosjean, che in qualche modo è riuscito ad uscire e si è salvato, ha qualche bruciatura, probabilmente ha qualche costola qualche incrinata, botta, ma per quello che abbiamo visto veramente niente di che. Poi alla ripartenza si è capottato Stroll, così per non farci mancare niente, però ne parliamo con Giorgio Terruzzi a partire dalle 18:45, così vi daremo anche il finale di questo Gran Premio. Subito a San Siro da Dario Ricci. Ciao Dario.
Ciao ragazzi, ben ritrovati. Milan in fuga, come dicevamo, grazie al 2-0 sulla Fiorentina. Un Milan che, dopo aver sofferto in parte all'inizio, una Fiorentina volenterosa, anche se non pungente, disegnata da Cesare Prandelli, ha trovato il vantaggio al 17esimo su azione di calcio d'angolo, buco clamoroso da parte di Dragoschi e poi Pulgare, che lasciano tutto solo Romagnoli, che infila di testa da due passi. Al 25esimo il raddoppio rossonero su calcio di rigore, il primo dei due della serata, la conclusione di Stalamakers, respinge Dragoschi, ma sull'esterno belga c'è il fallo da dietro di Pezzella, che ha visto valuta da penalty, calcio di rigore che si è fino a quel punto infallibile trasforma. Al 39esimo però la risposta di Dragoschi, c'è un nuovo penalty, questa volta per netto fallo di Caceres su Hernandez, ancora che si è sul dischetto, stavolta Dragoschi prova a tuffarsi sulla sua sinistra e a deviare la conclusione del Livoriano. Fiorentina che tra l'altro al 21esimo aveva colpito una traversa clamorosa con Vlahovic su splendido assist di Ribéry. Proprio Ribéry a inizio di presa al 55esimo ha fallito l'occasione per poterla riaprire questa sfida con un tentativo di pallonetto, bravo, molto bravo in questa occasione Donnarumma, che poi con la collaborazione dello stesso Romagnoli ha sventato il pericolo. Netto 2-0 che commentiamo subito con una voce amica e nota, è una penna altrettanto conosciuta a Radio 24 e La Repubblica, Enrico Curro, ben trovato qui a fianco a me metaforicamente.
Ciao Enrico, buon pomeriggio.
Ciao.
Ciao. Osservo a tutti i dispositivi, siamo abbondantemente mascherati e distanti. Enrico, un Milan che prova la fuga, direi con merito, anche se la Fiorentina ci ha messo la volontà pur in tanta confusione e imprecisione.
Dai, sdoganiamola quella parola lì, fuga.
Sì, possiamo.
Per forza, perché la continuità, la famosa nel calcio, dare continuità è la locuzione più inflazionata degli ultimi anni, però nel caso del Milan, il Milan ha dato continuità, perché accidenti con tutti i punti che sta facendo e soprattutto con le partite che sta vincendo, con che sono le partite normali. Questa è un po' la differenza. Il Milan sta vincendo delle partite che prima magari non vinceva, partite alla portata, e le porta tranquillamente a casa con anche come oggi con una grande facilità e senza i brain.
Vi faccio sentire le prime parole di Bonera in diretta da Zone.
Abbiamo delle difficoltà, ma abbiamo agito e reagito anche nei momenti difficili da grande squadra, quale siamo.
Vai Tommy.
Sì, perché abbiamo visto alla fine della partita un'immagine molto bella con tutti i giocatori che volevano salutare Pioli, che da casa insomma faceva i complimenti. Non so se lei ha già avuto modo di parlare con Pioli, però direi che questo è un po' il simbolo, no, del Milan di questo momento, un gruppo vero, una squadra.
Sì, un gruppo vero, un gruppo sano, un gruppo con dei valori. Abbiamo fatto anche una videochiamata appunto nello spogliatoio, si è complimentato, ma di fatto il mister era a casa, ma era con noi e lo è tutti i giorni quando ci sono gli allenamenti a Milanello.
Oggi un grande lavoro.
Hanno fatto Zoom o Meet con, sì, direttamente dal campo. Bella questa immagine, mi era sfuggita, devo dire la verità, in diretta.
Ma quando le cose vanno bene così, Giovanni, la giro anche a Enrico, a Dario, quando le cose vanno benissimo, tutti amici, si fa Zoom, ci si vuole bene.
Funziona anche la connessione. Cioè,
funziona anche, bravissimo, anche la connessione, e soprattutto funziona una partita come questa dove mancava Ibrahimovic. Ti trovi di fronte un avversario molto fragile anche emotivamente, che ha appena cambiato allenatore, ha perso in casa col Benevento, arriva lì, è sotto 2-0 con uno svarione difensivo e un rigore molto dubbio, poi ne parleremo immagino, e al 25esimo sei sotto 2-0, cioè meglio di così mi sembra difficile, Enrico.
Sì, sì, io tra l'altro farei un'osservazione a latere sullo smart working degli allenatori, che mi pare che funzioni molto bene, visto i risultati di Evani e adesso di Bonera. Però a parte questo, mi sembra che effettivamente, come dite voi, quando le cose vanno bene, vanno ultra bene. Negli anni passati andavano male anche quando magari il Milan in certi frangenti non se lo meritava. Però questa è una squadra che sta iniziando ad avere una completezza anche in quelli che entrano dopo o che non giocano di solito, che poi entrano, e che mi sembra molto preoccupante per gli avversari, perché ora il Milan ha anche un calendario abbastanza alla portata, almeno fino alla partita col Sassuolo.
Sì, vi giro qualche numero senza Ibrahimovic, perché poi questo era uno dei temi di oggi. 11 partite nel 2020, 8 vittorie, una ai rigori contro il Rio Ave per essere precisi, 3 pareggi, 0 sconfitte. È una squadra che non può fare a meno di Ibrahimovic, ma che si sta abituando anche ad avere una sua dimensione senza lo svedese. Mi date, Dario ed Enrico, visto dallo stadio, il voto a Tonali, che era una delle attrazioni di oggi?
Beh, oggi darei un bel 6,5. Mi è sembrata la prima vera partita convincente di Sandro Tonali, perché è stato propositivo, ha cercato il pallone, ha cercato anche la giocata, aiutato anche da spaziature quanto mai confuse nel centrocampo Viola. È stato spesso attento e anche lucido, anche pronto a far ripartire l'azione. È la prima volta che veramente mi ha convinto, segno di crescita. 6,5 per me.
Enrico?
Per me da 6. Io penso che la partita si sia messa in discesa abbastanza presto, indipendentemente dalla prestazione di Tonali, e poi che è migliorata quando la partita si è messa bene. All'inizio io non l'ho visto così pronto ancora. Mi sembra un giocatore chiaramente molto forte, ma ancora con dei margini di miglioramento che sono notevoli, e non stiamo vedendo ancora quello che per esempio avevamo visto nella prima parte dello scorso campionato o nelle prime partite che lui aveva giocato in nazionale.
Enrico, hai notizie di Ibrahimovic? Che ottimisticamente ha detto sto fuori una settimana. Chiaramente una settimana non era, però Sampdoria Milan di domenica prossima ore 20:45 già all'inizio era stata indicata come una possibile data di rientro.
Beh, questo, quando si parla di Ibrahimovic, bisogna sempre pensare che può stupire anche in queste cose. Io credo che non abbia un grande vantaggio Ibra, e cioè il fatto che può veramente guarire, recuperare senza fretta. Magari ce la fa, magari no, però in ogni caso la squadra può marciare anche senza di lui, e questo lo rende sicuramente più tranquillo e gli permette anche quasi paradossalmente di fare diventare queste piccole pause, la pausa per il coronavirus è questa, quasi un vantaggio, perché crescono i suoi compagni che lo sostituiscono e cresce anche la possibilità per lui di riposare ogni tanto, cosa che altrimenti non potrebbe fare.
Non c'è dubbio. Va bene, grazie Enrico.
Ciao Enrico.
Ciao ciao, grazie anche a te Dario, ti aspettiamo in redazione 800 24 00 24. Chiudiamo il collegamento con San Siro, aggiornamento dal Bahrain.
Bahrain è sempre Hamilton davanti a Verstappen, Perez, Albon, Gasly, Leclerc che sta combattendo con una macchina che chiaramente ha poco motore, ma questo lo sappiamo dall'inizio della stagione. Si è fermato ora per il pit stop, era tra la settima e l'ottava posizione in piena battaglia al centrogruppo.
Continueremo a raccontarvi il Gran Premio di Formula 1 e tutto il resto di questa giornata calcistica e non solo dopo la prima pausa per il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Nel tuo futuro c'è il Milan? Hai voglia di vestire ancora a lungo questa maglia?
Certo, poi ne parlerà il mio procuratore con la società, non c'è assolutamente problema, ne parleranno loro, io sono fuori, Mino sa quello che deve fare, la società vedrà e intanto mi godo questo momento e ci vogliamo godere questo momento e speriamo duri il più a lungo possibile.
Un'altra voce dal pomeriggio di San Siro, il pomeriggio di Milan Fiorentina, la voce di Gigio Donnarumma prima della partita, a proposito di quel contratto che scade il prossimo 30 giugno e quindi si avvicina insomma in maniera molto rapida il momento della verità. Ci siamo già dentro nel momento della verità. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, ripeto, nella seconda ora parliamo molto di quello che è accaduto oggi a Sakhir in Bahrain e tutte le riflessioni sulla Formula 1, la sua pericolosità e anche i passi avanti straordinari che ha fatto in questi anni e che oggi hanno consentito, insieme a una dose di buona fortuna, lo diciamo, a Grosjean di sopravvivere.
Incredibile, perché oggi veramente non aveva niente di che somigliava ad una macchina quell'affare dopo l'impatto. Quindi è chiaro che l'alo, la cellula di sopravvivenza hanno funzionato in maniera pazzesca, al di là di ogni immaginazione, perché da un impatto così, non, diciamoci la verità, un umano non esce vivo.
Mario Beretta, ciao, buon pomeriggio.
Che piacere ritrovarti. Ciao,
buonasera a tutti.
Hai sentito Gigio Donnarumma? Mino sa che cosa deve fare. Io insomma voglio restare al Milan. Tu lo conosci bene, Gigio. Oggi ha fatto una parata straordinaria, Donnarumma.
Sì.
Ha fatto una parata di quelle che ti fa, insomma, ti fa dire: abbiamo davanti un talento non normale, Mario.
Beh, sì, non c'è bisogno che lo dica io, naturalmente ormai l'ha ampiamente dimostrato di essere sicuramente uno dei portieri più forti al mondo, tenendo conto oltretutto dell'età, che è un 99, il numero di partite che ha già fatto sarà destinato a essere sicuramente nel tempo il più forte in assoluto.
Ti sta sorprendendo il Milan? Sottotitolo a questa domanda: si può diventare squadra da corsa scudetto nel frattempo? Perché diciamo la verità, il Milan non è costruito per vincere lo scudetto quest'anno, però poi magari ti accorgi, no, col passare delle settimane.
Sì, il calcio è strano, quindi non tante volte squadre accreditate per vincere fanno fatica e viceversa, squadre magari come il Milan non era accreditata per poter puntare allo scudetto possono essere davanti. Detto questo, è anche un anno molto particolare, visto il Covid, che diciamo anche quello cambia un po', cambiato un po', no, le gerarchie. Quindi diciamo che a questo punto, ormai cosa siamo, un quarto del campionato, anche di più.
Eh sì, siamo a un quarto, un terzo, no, 9 giornate, dobbiamo arrivare a 38, siamo a un quarto esatto.
Sì, un quarto, esatto. sicuramente il Milan a questo punto potrà continuare a dire la sua per poter vincere il campionato. D'altronde ha già incontrato, ha fatto il derby e ha vinto, ha giocato a Napoli e ha vinto, non è che abbia incontrato tra virgolette squadre, poi di partite facili non ce ne sono per la morte, però ha contato sia squadre di classifica più bassa che anche squadre che puntano anche loro all'alta classifica.
Quindi... poi come mister, come notavamo prima, quando le cose funzionano funziona qualunque dettaglio, no? Dai rapporti personali ai rapporti di spogliatoio ai rapporti con l'allenatore, tra compagni. Sembra che davvero qualunque cosa funziona bene, perfino la connessione con Pioli, diceva prima Giovanni Capuano, dallo spogliatoio facendo zoom, tutto funziona.
Diciamo che la vittoria è la migliore delle medicine, a prescindere, quindi quando vinci ti aiuta a vincere, metti anche chi magari potrebbe avere un po' il muso lungo perché comunque gioca meno, comunque gode della vittoria dei compagni. Però c'è anche da dire dall'altra parte che Pioli e il suo staff stanno facendo un lavoro francamente di grandissimo spessore, secondo me, veramente sotto tutti gli aspetti. Sì, poi sì. Uno può anche, per l'amor di Dio, potrebbe anche per assurdo non vincere il campionato, e ci sta, perché ripeto, ci sono altre squadre attrezzate, ma il lavoro rimane,
no,
anche
certo.
La valorizzazione di tanti giocatori e il recupero di anche di altri giocatori che non dico che si erano persi, ma
no, ma mi viene in mente Calabria migliore. Su tutti, no, ma ce ne sono di giocatori che comunque lo stesso che sì, no, più che un'altra considerazione,
allora, lo stesso Kjær,
ma certo, invece Ibrahimovic fino adesso quando è mancato il Milan comunque ha vinto, lo notavamo prima. Io ho sempre la sensazione che questo possa essere quando è un giocatore così importante, così pesante, un effetto di breve durata, cioè ti può durare un paio di partite, massimo tre, no? Sull'emotività quasi, ma poi non può durare tanto. Con il Rio Ave in Europa League è stata quasi un'eliminazione.
Sì,
senza
ha rischiato la pelle il Milan, sportivamente parlando.
Sì, anche se ovviamente Ibrahimovic non è assolutamente da discutere, a maggior ragione a 40 anni quello che sta facendo adesso ci mancherebbe. Dall'altra parte, quando manca lui magari si alza il livello di attenzione, si dà qualcosina in più e tutti lavorano, lo fanno a prescindere, perché tutti lavorano ancora di più per la squadra. Oggi tra l'altro mancava Ibrahimovic, mancava Benasser, mancava Leon, cioè voglio dire, per una squadra come il Milan sono assenze comunque di un certo peso, però chi ha giocato ha fatto poi il suo alla grande, quindi vuol dire a maggior ragione sottolineare il lavoro dell'allenatore, perché vuol dire che fa trovare sempre pronti i giocatori che magari giocano meno e sta a coinvolgere tutto il lavoro che si fa settimanalmente.
Comunque io stavo facendo due conti, il Milan in questo 2020 ha fatto fin qui 68 punti in 30 partite, quindi non è solo il Milan del post lockdown, è il Milan dell'inizio di questo campionato, ma era già da gennaio che si era letteralmente invertita la tendenza, ne ha fatti 53 in 21 partite invece da quando ha ricominciato a giocare a calcio dopo il lockdown di marzo, aprile e maggio. Con questa proiezione ti avvicini a 80 punti spalmati su un campionato, il che significa che a 80 punti in una stagione come questa, insomma, tu magari il pensierino anche aritmetico allo scudetto lo puoi fare. Oh Mario, che idea ti sei fatta invece della Juve di Pirlo?
Che sta facendo fatica, e quello è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente ha cambiato l'allenatore, sono cambiati sicuramente i metodi di allenamento, è un momento di transizione che però credo che poi comunque alla fine porterà sicuramente ad avere dei risultati, anche perché comunque la qualità dei calciatori non si discute, e quindi sicuramente la Juventus poi arriverà comunque a giocarsi anche il campionato anche quest'anno. Diciamo che ci sono stati un po' di cambiamenti, quello inevitabile sotto l'aspetto anche della tipologia di gioco, delle strategie di gioco, insomma, quindi ci vuole sempre un po' di tempo, via.
Tra qualche minuto con Alessandro Birindelli poi apriamo la grande pagina dedicata all'assenza di Cristiano Ronaldo. Io ho una mia idea, l'ho espressa in anticipo venerdì, E ieri sera ci ho ripensato, e sono rimasto della mia idea. Non esiste che Ronaldo riposi per la trasferta di Benevento e giochi l'amichevole con la Dinamo Kiev in Champions League mercoledì.
L'impressione che è che la Juventus non faccia più tanta paura agli avversari, non c'è più quella sudditanza psicologica, termine che conosciamo bene per altre declinazioni, che metteva l'anno scorso e che ti puoi ancora in parte mettere quando c'è Ibra.
Ma può succedere, Mario, che faccia un po' meno paura?
Ma io credo che non solo la Juventus, così in generale, guardo, faccio un'analisi un po' più ampia, guardando anche le squadre che magari lottano per non retrocedere, perché ce ne sono ovviamente, ognuno ha i suoi obiettivi, a prescindere che giochino contro la Juve, contro l'Inter, contro il Milan, contro diciamo le squadre più blasonate, abbiano quell'atteggiamento più spavaldo per cercare di fare la partita, poi le possono vincere, le possono perdere, le possono pareggiare, per un po' di Dio. Però diciamo che forse rispetto a parecchi anni fa il divario è un po' meno ampio. Dall'altra parte si cerca di proporre una tipologia di gioco che possa portare anche a mettere in difficoltà la squadra avversaria, provando a giocare un certo calcio, utilizzando anche certe strategie. Quindi non direi che forse la Juve che non, che non
è più
timore, ma un approccio diverso da parte di un po' tutti gli allenatori.
Sì, poi stiamo vedendo anche una marea di errori. Io un anno e mezzo fa ho avuto la fortuna di assistere a una lezione del professor Mario Beretta a Coverciano a proposito della ripartenza bassa, la ragnatela dei passaggi, e lui mi ha convinto che non si può farne a meno. Però accidenti ne vediamo tanti, poi di errori ne costano di gol. Ieri il Sassuolo ci ha perso la partita, diciamo la verità, perché poi dopo 4 minuti sei sotto, non esci più dal buco.
Che errori individuali.
E ne stiamo vedendo tanti, errori individuali, insomma.
Sì. No, Mario? Però dopo, ovviamente parlando con gli allenatori, vedendo praticamente tutte le partite, perché è il mio lavoro e quindi me le guardo, alla fine l'allenatore decide che questa strategia globalmente la percentuale di aspetti e di effetti positivi sia decisamente superiore a quelli negativi. Lo metti in conto per quello che, adesso vado un attimino più nell'aspetto tecnico, è molto più importante l'aspetto difensivo, sembra un paradosso, ma invece non lo è. Perché? Perché nel momento in cui perdi la palla è fondamentale recuperare l'equilibrio che ti dà la possibilità poi di rintuzzare quell'errore fatto in fase di costruzione. Però è così,
il bicchiere è più pieno che vuoto.
Sì, sicuramente, perché nessun allenatore è tra virgolette così fesso da
è così
dire,
pazzo
vabbè, io parto dal basso perché adesso lo fanno tutti, mi piace, però
sì, è una moda. Le mitologiche marcature preventive, bisogna stare belli svegli, concentrati e attenti anche quando la palla ce l'ha il tuo portiere. Grazie Mario Beretta.
Ciao mister.
Grazie a voi, presto. Buona serata, ciao a tutti.
Ciao, grazie a Mario Beretta. Allora, aggiornamento rapido dal Bahrain, dove Charles Leclerc è impegnato in un duello
con
Valtteri Bottas, 10-11 posto, però non perché, fatevi illusioni.
No, ma anche perché Bottas ha fatto una gara fin qui di retroguardia, tra l'altro sulla ripartenza dopo il secondo incidente, quello di gara senza particolari conseguenze, subito dopo il via ha forato, quindi si è fermato e quindi sta facendo una gara di rimonte, di retroguardia. Leclerc adesso è 11°, Bottas che l'ha superato è 10°. Hamilton e Verstappen stanno facendo gara a sé stante, primo Hamilton, secondo Verstappen a 5 secondi e due, poi gli altri, Perez, Albon, Norris eccetera. Bella corsa per quanto riguarda le posizioni dietro, davanti il duello è quello che
sì, è quello che è. E in questo momento tra Hamilton e Bottas ci sono 134 punti nella classifica mondiale. Per carità, abbiamo già celebrato, abbiamo già dato, è già tutto finito, però
dedicato
questo
a quelli che vince la macchina e non il pilota.
Questo ti dà anche un po' la dimensione di che cosa sta succedendo. Ci fermiamo un minuto, torniamo, parliamo di Pirlo e Conte, i protagonisti del sabato.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Io di squadre penso di averne allenate, però vedere questo accanimento e questa negatività intorno all'Inter, a prescindere da tutte le situazioni, diventa difficile poi per il calciatore anche dare il meglio. Però loro sono bravi e noi siamo un fronte unico e dovremo continuare adesso da qui alla fine, anzi con le situazioni ci devo dare ancora più forza per cercare di dare il meglio di noi stessi.
Dobbiamo lavorare, continuare a crescere, cercare di capire bene in che stato siamo e soprattutto il livello della partita qual è. Però quando ci mancano giocatori di esperienza, di personalità, che sono la cosa importante nel processo di crescita, facciamo fatica, l'abbiamo dimostrato stasera come in altre partite. Non è che siamo dipendenti da solamente noi adesso di Cristiano Ronaldo, un giocatore importante, è normale poi che ti faccia vincere le partite, però capita a volte che non c'è e quindi dobbiamo migliorare soprattutto in queste partite.
I calciatori e l'allenatore possono essere una soluzione, ma una soluzione, una soluzione, non la soluzione. Bisogna essere tutti uniti, compatti, e quando c'è la barca in tempesta, salire tutti sulla barca ed essere pronti a remare tutti nella stessa direzione, senza lasciare che affondi l'allenatore, ecco, o qualche calciatore.
Questo è il riassunto sonoro del sabato di Inter e Juventus, il sabato che ha rilanciato l'Inter, che è seconda in questo momento in classifica a pari punti con il Sassuolo, a quota 18, 5 punti in meno del Milan. Ha un po' gelato invece quei segnali di processo di crescita che aveva fatto vedere la Juventus nella trasferta di Roma con la Lazio e poi in casa contro il Cagliari. Già era stata pessima la partita dei Champions contro il Ferencváros, ieri male oggettivamente, soprattutto nel secondo tempo a Benevento. Juventus che poi è lì in classifica in realtà, perché ha 17 punti, soltanto uno in meno dell'Inter, un po' distante dal Milan ma pienamente in corsa, Carlo, in questo gruppone che caratterizza la parte alta della classifica della Serie A. Però qualche domanda si può fare, ad esempio partendo dall'assenza di Pirlo.
Sì,
di Ronaldo.
Vabbè, Ronaldo, insomma, mi sembra che sia la differenza tra i progressi di crescita che sono stati visti. Io sinceramente ne ho visti pochi, ho visto delle partite in cui Ronaldo c'era e puntualmente ha fatto gol, e delle partite in cui non c'era la Juventus non mi ha convinto. Poi sono state anche quelle in cui c'era, la Juventus non ha giocato granché, ma non vedo sinceramente tutti questi passi avanti della Juventus negli ultimi tempi. Mi è sembrata una squadra più razionale rispetto all'inizio della stagione, progressivamente più razionale, per nulla brillante, e poi Ronaldo continua a pensare sia l'enorme tappeto sotto cui spazi la polvere delle cose che non funzionano e che continuano a non funzionare.
Se noi ci chiedevamo venerdì, ce lo chiediamo a maggior ragione oggi, perché debba riposare in una partita di campionato dove i punti pesano, e invece essere, come quasi certamente sarà, insomma Pirlo l'ha fatto capire, disponibile mercoledì in una partita di Champions League che vale dei soldi, perché comunque ogni partita di Champions League la vittoria vale quasi 3 milioni di euro, e in questo momento non è un dettaglio.
No, però me ne rendo conto,
però la Juventus è già qualificata alla seconda fase, è molto molto difficile che possa immaginare di andare a ribaltare i rapporti di forza con il Barcellona in testa alla classifica per il primo posto, e mercoledì Ronaldo ci sarà. Ieri a me ha ricordato l'anno scorso, era la fine di ottobre, Ronaldo va a funghi con Giorgina, la Juventus va a Lecce, pareggia 1-1.
Sì,
sempre per un turno di riposo.
È così, ma non è chiarissima nemmeno la genesi di questo turno di riposo. Ma l'ha chiesto lui di stare fuori?
Beh, la genesi io credo sia anche abbastanza comprensibile. Ronaldo credo abbia giocato 8-9 partite a novembre, compresa la nazionale.
Perché
quindi ci sta che ne salti una.
Perché non quella di Champions che si fa la settimana a funghi e non va a giocare a Benevento, dove la Juventus comunque, insomma, mi sembra sia molto più pesante, al di là dei risvolti economici che non sono mai un dettaglio, però mi sembra sia molto più importante la trasferta di Benevento rispetto alla partita di Champions di mezza settimana, con un passaggio del turno già conquistato, eppure il fatto di averlo conquistato non è un dettaglio e ti permette per l'appunto di far riposare giocatori come Ronaldo.
Sai cosa ti dico, Carlo? Che invece la notizia migliore per l'Inter, al di là di una bella prestazione, dei tre punti, insomma la vittoria ci voleva, è aver rivisto un po' del furore di Conte dopo la partita. Lo abbiamo sentito, ce l'aveva su con tutti, ce l'aveva su con quelli che gettano negatività a prescindere sulla squadra, sul rendimento di questa stagione. Non ho capito a chi si riferisse.
Appunto, esatto.
Sul fatto di remare tutti insieme.
No, ma non si è capito neanche a chi si riferisse quando si diceva, quando contestano i giocatori, cosa devono fare? Cioè, hai buttato via la qualificazione di Champions, hai fatto alcune partite pessime. Siamo stati i primi a dire una settimana fa a quest'ora che contro il Torino erano tre punti guadagnati e non una prestazione da criticare. Poi onestamente la partita con Real Madrid è stata inguardabile e l'Inter sta comunque si sta costruendo un destino fuori dalla Champions League, quando in questo girone doveva andare in tutt'altra maniera. Quindi mi sembra che le critiche nei confronti dell'Inter siano state, almeno qui, piuttosto oggettive.
Però, meglio per l'Inter se Conte è arrabbiato.
Sì, no, meglio per l'Inter, perché abbiamo visto che quando Conte beve troppa camomilla la trasmette all'Inter. Quindi certamente è una buona notizia se ricomincia ad accamparsi nel suo fortino, se trova dei nemici anche immaginari in questo momento, se finalmente, ma immagino poi ne parleremo, gli manderanno via Eriksen, come Marotta ha confermato ieri.
Adesso te lo faccio sentire, prima c'è il traffico, un minuto, ripartiamo da Eriksen.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Arriveremo a gennaio ed è chiaro che se il giocatore non avrà preso parte ad alcune partite, evidentemente sarà il primo a chiedere di essere trasferito, ma lo dovremo fare senza assoluta polemica né da una parte né dall'altra, ma semplicemente considerando un'operazione, direi, di mercato positiva, che non è stata funzionale fino in fondo per quello che invece è un'esigenza di carattere tecnico-tattica.
Allora, questo ieri Marotta a proposito del tormentone Eriksen. Io devo dire la verità, raramente ho visto uscire da un potenziale buon affare di mercato così una società. Tra l'altro sottolineo che, insomma, alla fine lo sapevamo tutti a gennaio che Conte preferiva un altro profilo di giocatore, e quindi non è che è stata una scelta poi non funzionale. A questo punto è stato un errore che ha un nome e un cognome, che è Beppe Marotta, che invece quel colpo l'ha voluto fare.
Sì, in comproprietà con Conte, che ha deciso che Eriksen non era il suo giocatore, non ha fatto niente per farlo diventare almeno parzialmente un suo giocatore. Poi tra l'altro io continuo a non capire questi atteggiamenti punitivi, questa punizione vera, questa umiliazione, chiamiamola col suo nome.
Ieri 5 minuti ha giocato,
esatto,
5 più frattagli di recupero,
a partita
sul
finita,
3-0.
A partita finita, quindi stamattina mi è capitato di citare certi trattamenti punitivi che sono stati riservati a Totti, che sono stati riservati a Del Piero, a Baggio, eccetera. Questo non c'entra nulla nemmeno nei nostri cuori con Del Piero, Baggio e Totti. Però non è bello vedere un atteggiamento di questo tipo, perché quando metti comunque un giocatore che è importante, che è pesante, su cui avevi investito anche dei soldi, e lo tratti anche come cambio tattico in questa maniera, la perdita di tempo, mi sembra un'umiliazione non necessaria. Gli hanno detto che lo vendono, lo venderanno, ci rimetteranno dei soldi, non lo so, però non vedo il motivo, sinceramente, di questo accanimento.
800 24 00 24, Omar da Milano.
Buonasera.
Ciao,
io
buonasera.
Sono Juventino, grazie per la convocazione. Io credo che se Ronaldo abbia chiesto di riposare più o meno, questo non sta solo Pirlo.
Beh, ieri l'ha detto, insomma.
Sì, no, ma
aveva detto alla vigilia e l'ha detto anche ieri.
No, ma io per l'amor di Dio. Ma se la squadra, come questa squadra qua, manca di personalità, credo che sia evidente, no? In mezzo a campo c'è gente che non ha la personalità, in difesa, a parte De Ligt, non è gente che ha personalità da leader. Forse l'ha fatto per provare a dimostrare che qualcheduno deve crescere. di carattere, di personalità. Purtroppo è andata male, perché ieri...
E però la dimostrazione fa ballare due punti in classifica, eh?
No, cioè, ma mi sembra... lei ha ragione, però bisogna dare qualche cosa per far sì che qualcheduno si prenda le proprie responsabilità in una squadra, all'interno della squadra. Ha provato Pirlo, perché Pirlo è stato un campione, e sa che queste cose qua bisogna farle. E ieri è andata Dybala, poverino, sembra un altro giocatore rispetto all'anno scorso.
Sì,
gli ha dato la possibilità di crescere, è andata male, però Ronaldo comincerà a giocare e non salterà più una partita. Ma ci vogliono queste, come dire, queste sferzate per far crescere la squadra.
Ma secondo me si era anche già abbastanza capito, no? Com'era il giro del fumo, non c'era bisogno di un'ulteriore prova, di un'ulteriore dimostrazione. Ieri, torno a ripetere, l'assenza di Ronaldo, non so, non abbiamo ovviamente nessuna controprova.
Non c'è nessuna controprova, però insomma,
è costato un paio di punti, perché è vero quanto dice l'ascoltatore, magari non c'è personalità, eccetera, eccetera. Juventus non fa più tutta questa paura, comincia a mettere Ronaldo a vincere e a guadagnare tempo, che guadagni tre punti, ma guadagni anche tempo per crescere. Così facendo, invece, il tempo si restringe.
Allora, aggiornamento dal Bahrain?
Aggiornamento dal Bahrain sull'onda precedente, cioè Hamilton davanti a Verstappen con 3 secondi e 7, e poi dietro grande battaglia soprattutto tra le Renault, e la battaglia bella tra i due compagni di squadra, Ricciardo e Ocon. Bottas che prova a rimontare ma è solo nono, Leclerc che fa gara da undicesimo, insomma, e Vettel da quindicesimo, quindi per le Ferrari la domenica ci aspettavamo. Sono 44 giri su 57. Ricordiamo che la corsa è partita con grande ritardo, se no deve essere finita da un pezzo.
Adesso parliamo un po' di Maradona.
In una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. A poco que debutó Maradona.
Allora, ti ricordi Carlo, signor Carlos?
Come no?
Venerdì gli abbiamo dato appuntamento.
Come
oggi,
no,
eccolo qui con noi, Carlos, buonasera.
Buonasera, un privilegiato di stare con voi, socio del Boca Patrimoniale 221.983.
Hai capito? Sì, ci sono tutti i titoli.
Ci siamo incontrati, ho visto tutto, ho visto la tessera, ho visto la documentazione... Confermo, signor Carlos.
Allora, io racconto due cose oggi. Intanto l'omaggio di Bruno Conti a Napoli davanti al murales di Maradona, quartiere spagnolo, in ginocchio, tanta gente, troppa dal mio punto di vista. Adesso sarebbe anche il caso che il distanziamento venisse mantenuto anche a Napoli, siamo al giorno numero 3, però insomma l'emozione è ancora tanta. Seconda cosa, Messi, dopo il gol del 4-0 del Barcellona, segnato da lui, che si toglie la maglia del Barcellona sotto quella del Newell's Old Boys numero 10 di Diego Armando Maradona. Carlos, emozioni?
Emozioni tantissime, difenderlo un pochettino, perché come lo avete già detto voi, che certi programmi vadano sul lato morboso, sulle parti oscure della sua vita. Pace al morto, per favore. Persona generosissima, meravigliosa. Io ho detto il fatto della tessera perché ve l'ho raccontato, perché quando molto ragazzi piccoli io sono venuto via in Europa, lui rimaneva là tristissimo, io le ho lasciato in dono la mia tessera per poter andare alla Bombonera
a vedere la partita del Boca, della Boca.
Anche se giocava era già qualcuno, però non è che guadagnava chissà che soldi nell'Argentinos Juniors, però lui e tutta la sua famiglia tifosissimi del Boca. Il destino di Don Diego, suo papà, persona squisita pure lui, è stato il seguente, che questo è quello che voglio trasmettere a tutti i napoletani, che Diego si chiama Armando per il nostro presidente del Boca, che è anche il nome della Bombonera.
Hai capito?
D'accordo.
Sì. Abbiamo visto oggi qualche foto di quelle che ci hai mandato, Carlos.
Abbiamo visto qualche foto, no? Ma a me, insomma, tra le tante cose, da maradonista maradoniano convinto, lo sarò sempre, ha colpito molto la frase che è stata riportata da Julio Velasco in un articolo della Gazzetta, che poi è stata ripresa anche da Guardiola, no? Però di un intellettuale argentino, di uno scrittore, Rosa mi pare si chiami, correggimi se sbaglio, Carlos, che ha detto: non mi importa quello che Maradona ha fatto della sua vita, mi importa quello che ha fatto della mia di vita, che poi ci importava anche quello che faceva della sua, però mi sembra che sia un po' il senso di tutto.
Ci ha travolto a tutti. Io in questi giorni, con la sua scomparsa, ho capito il gigantismo del soggetto, che avendolo conosciuto fin da bambino non pensavo che si poteva arrivare a così tanto.
Ma forse qua. Non se lo immaginava nemmeno lui, poi adesso purtroppo le prossime saranno settimane complicate, lo abbiamo capito, la notizia dall'Argentina arrivano, insomma, tutte le notizie, le inchieste, ci sarà uno strascico tutt'altro che simpatico, insomma, a questa vicenda. Ma purtroppo siamo un po' abituati, perché la vita di Maradona è stata tante vite dentro alla stessa vita. Grazie Carlos.
Ciao Carlos.
Bene,
grazie.
Grazie a voi e grazie a tutti i napoletani per l'enorme rispetto. E se loro sono così felici, pensate come saremmo noi che lo abbiamo creato.
Sicuramente orgogliosi. Grazie Carlos. Grazie.
Ciao Carlos.
Grazie a voi, felice di sentirvi, un privilegiato.
Grazie a Carlos. Allora, rapidamente, Carlo, il Bahrain prima del GR.
Hamilton, che ha un vantaggio considerevole a questo punto su Verstappen, che si è fermato per il pit stop. Poi Perez, Albon, Norris, Gasly sesto, settimo Sainz, ottavo Ricciardo, nono Bottas, che non riesce a completare la sua rimonta. Ferrari, undicesimo Leclerc, quindicesimo Vettel, 47 giri, mancano 10.
Dopo il GR delle 18 racconteremo anche Cagliari Spezia, che inizia tra pochi minuti la marcia d'avvicinamento a Napoli-Roma, 18:35, un Varanatomi secondo me molto interessante, perché tra ieri e oggi ne abbiamo viste di tutti i colori. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Intanto è arrostito il motore di una Racing Point, sì, quella di Sergio Perez.
Sì, è andato a fuoco, praticamente ha cominciato a fumare all'ingresso dei box, non è riuscito ad entrare ai box, è esploso il motore e ha finito in fiamme. Ne abbiamo viste abbastanza, sinceramente.
Senza pericolo, oggi in questo
nessun
caso.
Nessun pericolo,
insomma,
ha parcheggiato pericolo. La macchina, mancano due giri. Con ogni probabilità Hamilton andrà a vincere, anzi certamente andrà a vincere dietro a safety car davanti a Verstappen.
Sì, e con le Ferrari lontane una vita. 0-0 intanto a Cagliari, tra Cagliari e Spezia, siamo nel sesto minuto di gioco del primo tempo. 0-0 anche nell'altra partita molto interessante che si sta disputando in questi minuti, quella a Londra, il derby tra Chelsea e Tottenham, 0-0. Cercheremo di tenervi aggiornati, in questo caso siamo al 38esimo del primo tempo. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao Pier.
Ciao.
Ci dai il tuo radio tweet della domenica? Dai, facciamo un'eccezione, radio tweet anche la domenica.
Beh, ho visto e ho commentato il Milan, quindi mi pare chiaro parlare del Milan. E adesso il radio tweet non l'avevo preparato, ma insomma la sensazione è che veramente siamo di fronte a qualcosa che non solo ha una consistenza vera, ma sta crescendo di partita in partita, perché portare a casa con questa serenità i tre punti di oggi, senza Ibra, senza Leao, senza Bennacer, insomma non era così scontato.
Quando ti gira bene, ti gira bene. 2-0 dopo 25 minuti con un gol.
Però perché giochi,
sì, ragazzi, sì, cioè, però io... giochi contro la Fiorentina, che comunque è molto fragile. La metti subito sotto 2-0, sai, secondo me non ti dico che finisce lì la partita, ma ci manca poco.
Insomma, io penso che non sia, e lo dimostra per esempio l'Udinese di oggi, no? Mai come quest'anno, secondo me c'è proprio una variabilità, cioè non c'è nulla di scontato, ma proprio nulla. Lo dimostra il Liverpool che perde con l'Atalanta, l'Atalanta che vince lì poi perde in casa col Verona. Secondo me questa somma di risultati utili consecutivi del Milan, addirittura 21 nel post-lockdown, cioè uno può essere un caso, due ci può essere un pizzo di fortuna, ma 21 no.
Quando arriva 21 no.
Esco dalla telecronaca di oggi con una sensazione di stima, e cioè, Milan mi ha fatto impressione, Poi la Fiorentina ha i suoi problemi, ne parliamo se volete diffusamente, però insomma secondo me Milan è tanta roba in questo momento, ha fatto tanta.
Ti confermo, record di punti nell'era dei tre punti per il Milan.
Sì, dopo nove giornate. I 23 punti di oggi significa anche che spesso in questi anni il Milan è andato piano, però significa che dal punto di vista numerico abbiamo dato prima i numeri di tutto il 2020 e del 2020 post lockdown. Insomma, Milan è una lunghissima serie e già a gennaio e febbraio cominciava ad avere una forma diversa da quella che eravamo abituati a raccontare all'inizio della scorsa stagione. Fino a dicembre, ricordate, prima di Natale, 5-0 durissimo, una lezione presa a Bergamo, con la proprietà che pensa di cambiare allenatore almeno in proiezione futura.
Invece cambia la vita.
Prende Ibra.
Ultima sconfitta fuori da Milano. Ha perso il derby in rimonta a febbraio, poco prima del lockdown, e poi da quel momento in poi non ha perso più. Perde l'ultima partita in casa contro il Genoa l'8 marzo e nel post lockdown vince sempre. E adesso nella chat nostra di Dazon, quello con, insomma, con tutti i dati, tutte le statistiche di terreno del tempo reale, c'è un numero che da quando è arrivato Ibra il Milan è in testa alla classifica con 7 punti sull'Atalanta, 10 sull'Inter, 12 sulla Lazio e 13 sulla Juve, da quando Ibrahimovic è arrivato al Milan. Per cui io non sono di quelli che pensa che il Milan vincerà il campionato, perlomeno non lo do per scontato, però credo che a questo punto, con questo margine, dopo 9 giornate, insomma, il tema giornalisticamente c'è tutto. Insomma, questa è una fuga, vera e propria, una fuga costruita non sulla casualità, ma su una serie di prestazioni e sulla qualità reale. Poi che secondo me l'Inter abbia, faccio un nome, una rosa forse un pochino più lunga, eccetera, che Inter e Juve abbiano qualcosa in più, io forse lo penso ancora.
Beh, ragazzi, però è clamoroso, il fatto stesso che si stia discutendo in questi termini è clamoroso. Inter e Juventus partivano non da uno ma da due o tre piani sopra il Milan.
Infatti, ma chapeau, bravissimi, ma proprio orgoglio totale.
Allora, intanto ultimi metri del Gran Premio del Bahrain, dietro safety car, quindi vince la Mercedes, quella ancora pitturata argento, che però è la safety car, seconda l'altra Mercedes.
Quella nera di quest'anno di Hamilton, terzo Verstappen, quarto un bravissimo Albon, peraltro che praticamente ha perso il posto in Red Bull, però arriva terzo, e molto bene anche le due McLaren, Norris e Sainz quarto e quinto, decimo Leclerc, tredicesimo Vettel. Ma posso dirti, ma meno male che è finita sta cosa.
Sì, meno male.
Non vedevo l'ora che finisse.
Meno male. Ne parliamo 18:45. Hamilton, Verstappen, Albon, non fatevi ingannare, questo è il vero podio. La Mercedes, quella davanti, non fa punti, non fa nulla, li porta semplicemente in fondo a questo Gran Premio del Bahrain. Mi aiutate a capire, magari anche da casa, 800-24-00-24, che cosa è cambiato veramente tra l'Inter di San Siro con il Real Madrid e l'Inter di ieri a Reggio Emilia?
Ma allora, provo io, anche se è difficilissimo da capire e da interpretare.
No, perché siamo up and down, cioè, sì. Siamo il punto più basso e il punto più alto della stagione.
Siamo up and down, al punto che non voglio pensare, Conte non metterà mai, quasi che mentalmente l'Inter si concentrano più sul campionato, anche se ancora ha dei margini, ma non penso che sia questo. Io penso che questa squadra abbia un potenziale enorme, lo dico da inizio stagione, questa è una squadra costruita per vincere, che è il motivo per il quale secondo me quest'anno è difficile andare a pari spenti, perché c'è l'allenatore più pagato, sicuramente fra i più bravi, se non il più bravo della Serie A come tipo di background, di curriculum, perché c'è una squadra con dei giocatori importanti che lui ha voluto, e insomma, francamente, tirarsi indietro è molto difficile, perché è arrivata comunque alla fine molto vicina l'anno scorso, al di là del fatto che poi la Juve ha frenato sicuramente a due giorni dalla fine. Quindi insomma, tirarsi indietro è impossibile, nascondersi è impossibile, e credo quindi che tutto quello che è stato provato per cercare di stare a pari spenti non possa funzionare. Questa squadra ieri ha dimostrato, quando è in condizione, quando affronta le partite in un certo modo,
ha cambiato anche qualcosa in campo, tutto, no? Perché poi la testa spiega tanto, sì, ma non spiega
bravo
tutto.
Giovanni, ha cambiato qualcosa in campo, nel senso che, ma l'avevamo detto molte volte anche qui con i nostri ospiti, non siamo certamente degli allenatori o dei geni, men che meno, però abbassare Barella e cambiare un po' la posizione di Vidal, molto in difficoltà, l'abbiamo visto in diverse occasioni quando giocava davanti alla difesa, beh, qualche accorgimento l'ha fatto. Poi Conte ha chiarito con i fatti che il modulo è quello, che non cambia nulla, ha trovato una collocazione un po' più razionale di alcuni interpreti, grosso modo la squadra è quella. Eriksen parte a gennaio, adesso mi sembra tutto molto chiaro.
Sì, tutto molto più chiaro.
Sì, fino alla prossima partita, ragazzi. Non voglio fare il disfattista. Io
martedì sera.
Non voglio dire favorita per lo scudetto, perché sarei un pazzo in questo momento, ma io penso che l'Inter sia una di quelle squadre che è nella primissima fila. Ecco, visto che parlavamo di Formula 1, è in primissima fila, per me è in primissima fila, e quindi figurati se la sottovaluto. Però è pure vero che così come giustamente l'altro giorno abbiamo visto una risurrezione, bisogna capire adesso che succede nella prossima partita.
Conte ha detto che c'è accanimento a prescindere, che non l'ha mai visto.
Posso dirti, accanimento a prescindere non c'è, però dico una cosa, che visto che il Conte mocciano, io e te 3 metri sopra il cielo, mi pare che abbia coinciso con dei risultati così, ben venga il Conte che conosciamo meglio, quello che si incazza delle volte in maniera esagerata, e non c'è per me un pregiudizio nei confronti dell'Inter, lo dico proprio sinceramente. L'Inter è una grande squadra, esattamente come la Juve, esattamente come il Milan, sono le squadre che hanno più tifosi.
Se fai 2 punti in 4 partite del giorno di Champions,
non puoi aspettarti che si parli bene di te, no?
Io ho vinto 9 scudetti, ma adesso fa un pareggio a Benevento e fa un inizio di stagione assolutamente non all'altezza della Juve degli ultimi anni, e ci sono le polemiche, perché alleni la Juve, perché alleni l'Inter, quando l'Inter con 2 punti in 4 partite in Champions League, ma uno non è che si può aspettare che ti dicano bravo.
Anche senza accanimento,
appunto,
a prescindere. Va bene,
è un buon segno, vuol dire che sta tornando a incazzarsi, forse sta ritrovando quella che è una sua qualità, perché
ha riattaccato la spina del voltimetro. Allora, 0-0 Cagliari-Spezia, quarto d'ora del primo tempo, 0-0 finale del primo tempo fra Tottenham e Chelsea, fra Chelsea e Tottenham. Ci fermiamo il traffico, poi proviamo a giocare in anticipo Napoli-Roma, questa sera ore 20:45.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Si possono perdere partite. Noi abbiamo fatto 11 partite, se non sbaglio. Veniamo da 8 vittorie e 3 sconfitte. Dopo, se qualcuno pensa che noi siamo il Barcellona, che noi siamo una squadra dei Galattico, se non dobbiamo perdere mai, va bene. Ma sicuramente noi possiamo perdere ancora tante partite, ma voglio vedere la mentalità, che è quella di aiutarsi, di non mandarsi a quel paese e di essere squadra.
Ozzano guarda verso il cuore dell'area, poi va al tiro Sepe in qualche modo, e poi Insigne per il raddoppio del Napoli.
Si torna dall'ex Barça e Chelsea. Pedro trasmette in mezzo per il colpo al volo, Mkhitaryan, gioco, partita, incontro e pallone da mettere in borsa, 3-1, ha fatto tutto lui.
Mi aspetta una partita difficile, ma Napoli è per me una della squadra più forte di questo campionato, e anche io ho guardato tutte le partite di Napoli, anche quando hanno perso diverse partite non hanno meritato, perché sono una squadra brava, una squadra coraggiosa e che gioca un buon calcio. Mi aspetta una partita difficile.
Sai, Carlo, che io non so cosa aspettarmi da Napoli-Roma di questa sera. Partita davvero difficile da decifrare, perché a logica, sulla carta, dovrebbe essere la classica occasione in cui verifichi le ambizioni scudetto, se ci sono del Napoli, la Roma deve soffrire, invece poi guardi la classifica e non solo. E, insomma, ti racconta una realtà del tutto diversa. Saluto Alessandro Barbanovic, direttore del Corriere dello Sport. Ciao. Alessandro, ciao, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, io partirei da qui. Domanda secca per tutti e tre, Alessandro Barbano, Pio Luigi Pardo, Carlo Genta: abbiamo sopravvalutato il Napoli?
No, personalmente non ho mai pensato che il Napoli fosse una squadra da scudetto. Certamente ha fatto delle partite molto buone, nelle quali sembrava che fosse in grado di imporre il suo gioco, poi si è visto che contro alcune squadre ha fatto molta difficoltà invece, e quindi oggi il giudizio certamente è un giudizio che merita ulteriori approfondimenti, perché c'è un'altalena di prestazioni che deriva evidentemente anche dalla capacità della squadra avversaria di andare in pressing, impedendo al Napoli per esempio di giocare come oggi dovrebbe fare, con tre punte, Insigne, Mertens e Lozano, che è una scelta coraggiosa, ma non sempre poi a questa scelta corrisponde la capacità di imporre il dominio del gioco. D'altra parte oggi l'avversario è un avversario in assoluta salute, che vede il rientro di Dzeko e che ha ovviamente nell'armeno Mkhitaryan l'elemento di maggior forma. Ma forse questa sarà una partita utile per assaggiare reciprocamente alle due squadre quali possono essere le ambizioni del campionato.
Io credo invece che Napoli sia una squadra da scudetto, almeno in questo campionato e per questo scudetto. So più o meno cosa aspettarmi dalla Roma, che insomma sono d'accordo con mio amico Pardo, è stata molto sottovalutata all'inizio, mentre è una cosa estremamente seria, non da scudetto. Partita chiave per il Napoli, perché non può perdere altro terreno. Quindi io mi aspetto che dimostri di essere una squadra da scudetto, e sono fin troppo chiare le parole di Gattuso quando ha accolto il nodo di quello che voleva dire già una settimana fa. Qui se siamo forti, sì, però se si manda da quel paese,
Barcellona.
No, ma soprattutto se i giocatori danno segni di insofferenza l'uno nei confronti dell'altro, ecco che questa forza diminuisce molto.
Sì, perché poi Pier Gattuso, in fondo la sua lettura l'ha data, non ha guardato fuori ma ha guardato dentro, ha parlato dell'atteggiamento, ha parlato delle motivazioni, ha parlato dell'attenzione da mettere nelle partite, soprattutto in quelle andate male. A me sorprende, il Napoli ha perso le ultime due partite giocate in casa in campionato, con il Sassuolo e con il Milan, e le ha perse male. Uh-huh. Cioè non l'ha persa per qualche episodio, sì, sì. Per questo dico è difficile da inquadrare.
Sassuolo, allora, a parte che io ribadisco, per me il campionato è fatto quest'anno di sette sorelle, e poi forse si aggiungerà anche il Sassuolo, dove per me in termini di rosa così in astratto Inter e Juve hanno un centimetro di vantaggio sulle altre, ma le distanze sono minime. Il Napoli secondo me
non si può dire Pier che la rosa dell'Inter e della Juventus è comparabile alla rosa della Lazio, della Roma, del Sassuolo, dello stesso Milan.
La Lazio è fortissima, lo dico in un giorno in cui ha perso in casa con l'Udinese, la partita non l'ho neanche vista, quindi, però la Lazio secondo me è fortissima, ha dei valori
non benissimo oggi,
primo tempo assurdo, e no, ma perché ha perso strameritatamente, non discuto. Cioè io penso che ci sia veramente quest'anno un oggettivo equilibrio di valori, cioè ci sono distanze inferiori, in più c'è un calendario talmente compresso rispetto al passato che secondo me aumenta ulteriormente la variabilità del campionato. Quindi questo è quello che penso. Il Napoli, diciamo, il suo jolly l'ha pescato secondo me con Osimhen, perché Osimhen è un giocatore che è stato importante da subito, che ha allungato la squadra, che ha dato profondità, che ha consentito di giocare con un atteggiamento ultra offensivo. Qualche volta manca un po' di equilibrio, qualche volta c'è un po' di ingenuità, come è successo col Milan. Napoli-Sassuolo, la partita che ho visto, è stata una partita che per 60 minuti il Napoli poteva tranquillamente portarsi in vantaggio, poi il Sassuolo ha fatto un'ultima mezz'ora meravigliosa. No, io penso che sono d'accordo con voi sull'incertezza, è una bellissima partita, però mi sembra un regular season, non so come dire quest'anno.
Sì,
mi sembra che
però non ci sono i playoff dopo.
anche se poi
c'è questo dettaglio, almeno per il momento,
ed è il motivo per il quale non francamente non si capisce, al di là del fatto che forse Cristiano Ronaldo probabilmente non sta benissimo, far riposare Cristiano Ronaldo a Benevento, cioè è più importante oggi, sinceramente, è più importante Benevento Juve di Juve Dinamo Kiev, tanto per
guarda, la giriamo ad Alessandro, ne abbiamo parlato nella prima ora, ma io ne avevo già parlato, se ricordate, venerdì, era un po' un controsenso. Alessandro, non so che pensiero hai tu.
Ma a posteriori è chiaro che la presenza di Ronaldo sarebbe stata utile, perché la Juve però forse ha bisogno anche di misurarsi oltre Ronaldo. Purtroppo la prova di Benevento è stata disastrosa, perché è una squadra che non ha in questo momento lucidità avanti, ha un Dybala completamente fuori condizione, si vede dalla postura con cui colpisce il pallone quando calcia. Dybala ha fatto un sacco di gol l'anno scorso con una tecnica, con esecuzione perfetta, il corpo perfettamente bilanciato sul baricentro della palla. Ieri ha sparato delle palle tirando in condizioni palesemente e psicofisiche inadeguate. Però è chiaro che a posteriori è facile dire che ci voleva Ronaldo, ma penso che a Benevento una squadra come la Juve dovesse potersi permettere di giocare senza Ronaldo.
Però Alessandro, il tema è un altro, perdonatemi, il tema è un altro.
Col Cordone, col Verona.
Era già successo anche un anno fa. Il tema era un altro, perché insomma a me pare che sia, insomma, quello che ha detto alla vigilia e ha detto anche ieri Pirlo era abbastanza chiaro. Ieri a un certo punto ha buttato dentro che aveva avuto un piccolo fastidio, ma poi secondo me in maniera molto trasparente e onesta ha detto no, ma alla fine ha deciso, abbiamo deciso, insomma dovevamo farlo riposare una volta e ha preferito saltare questa qui di Benevento. Cioè il tema è, io credo che nessun'altra squadra sarebbe andata a giocare a Benevento con senza un giocatore sano fondamentalmente, che pure ha bisogno di riposare, perché i numeri li abbiamo dati prima, con la prospettiva di farlo giocare tre giorni dopo in una partita di Champions che non ha praticamente nessun significato. E la domanda è se questo tipo di autogestione, di mezza autogestione di Ronaldo, che chiaramente è un'eccezione dentro il gruppo della Juventus, in una stagione un po' particolare di transizione come questa, che ha già altre difficoltà, sia alla fine funzionale.
No, questo non è mai funzionale. Io l'ho scritto più volte l'anno scorso. È evidente che Ronaldo è legge bussolutus, cioè un giocatore sciolto dalle leggi di tutti gli altri. Questo crea due problemi. Anzitutto irrita gli altri, perché è chiaro che seppure Ronaldo fa i gol di Ronaldo, si fa fatica ad accettare che all'interno di uno spogliatoio ci siano regole diverse. Questo è evidente. In secondo luogo è chiaro che le decisioni che Ronaldo assume non le assume sempre in ragione di un obiettivo che è il bene della squadra, ma in ragione di un obiettivo che è la preservazione del suo capitale sportivo e della sua immagine e della sua carriera, che è giusto che un giocatore evidentemente tuteli. Ma è evidente che la scelta complessiva andrebbe fatta dall'allenatore, e purtroppo non lo fa Pirlo, che per esempio nell'ultima partita non l'ha sostituito, ha fatto 5 cambi, Ronaldo era morto, l'ha lasciato in campo fino al 90° minuto, e non la faceva Sarri, perché ricordo che l'anno scorso, quando Sarri una volta ha osato sostituirlo, si è creato un caso enorme. Sì, quindi anche quando Dybala l'anno scorso ha fatto, mi pare, 22 sostituzioni assolutamente irragionevoli, perché l'anno scorso Dybala era veramente in forma e spesso è uscito Dybala in forma quando Ronaldo non lo era, perché purtroppo c'erano questi due pesi e due misure. Questa è una contraddizione che la Juve si porta dentro dall'inizio e che non giova complessivamente neanche ai risultati. Io sono convinto che i risultati non adeguati alle aspettative, ovviamente rispetto agli obiettivi europei della Juve, dipendono in parte anche da questa contraddizione.
Ieri la Juventus non aveva un attaccante in panchina,
Sì, appunto, tra le altre cose. No, il discorso del legibo solutus vale, è perfetto, a meno che non ti chiami Maradona, che sei legibo solutus facendo felice anche i compagni, ma qui il discorso ci porta da un'altra parte.
Però Maradona al netto del 90-91, quando era fuori, proprio fuori condizione, ma in tutti i primi 6 campionati Maradona non era legibo solutus, ha giocato e ha giocato sempre, talvolta anche con le infiltrazioni, quindi non ha mai preteso per sé regole diverse da quelle che riguardavano gli altri della squadra. Questo, questo bisogna ricordarlo, cioè il comportamento sportivo di Maradona è stato esemplare all'insegna di una umiltà professionale che lo ha caratterizzato dal primo all'ultimo giorno in cui era nella condizione di andare in campo. Questo evidentemente è l'unico, ma Maradona e Ronaldo non sono paragonabili.
Esatto.
Parliamo di pianeti similmente diversi.
D'accordissimo.
Grazie Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao, grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao,
buona serata. Pier, ho sentito che stavi cercando di dire qualcosa, ma facciamo fatica a sentirti.
No,
vai.
Che Maradona prendeva un sacco di calci perché indubbiamente in quegli anni lì lo menavano i difensori avversari. No, ma io non credo. Io credo invece che Ronaldo sia per me è un esempio all'interno della Juve, lo sta dimostrando, un'incidenza non solo realizzativa ma secondo me di impatto assolutamente enorme, per cui non ho capito francamente la decisione di ieri. Se ripeto, se non ci sono e pare che non ci siano problemi di natura fisica e fosse soltanto un turnover, insomma la Juve in questo momento non si può permettere di rinunciare a Ronaldo, questa è la sostanza secondo me, molto magari fra un mese sì,
in questo momento no,
sono d'accordissimo, in questo momento
io l'ho commentata a Crotone, l'ho visto giocare malissimo, l'ho vista ieri senza commentarla e mi è sembrato Crotone bis, col Verona l'ho vista e mi è sembrato Crotone ter, cioè certo. questa è la verità, no?
Sì, e per questo diciamo si torna a quella domanda iniziale. Allora ci fermiamo, 0-0 intanto Cagliari-Spezia, mezz'ora del primo tempo, 0-0 siamo nell'intervallo Londra tra Chelsea e Tottenham, quando torniamo Varanatomi.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli.
Eccoci al tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao.
Ciao a tutti.
Abbiamo Carlo Genta per Luigi Pardo. Oggi c'è un po' di carne al fuoco. Io, se siete d'accordo, partirei da quello che abbiamo visto questo pomeriggio. Vi prego di stare fermi. Se avete penne, matite, fogli, non toccate niente perché si sente tutto in onda e non è piacevolissimo. Allora, dicevo, abbiamo tanta carne al fuoco oggi. Se siete d'accordo, partirei da quello che abbiamo visto questo pomeriggio a San Siro, Milan-Fiorentina. Arbitro abisso al VAR Mazzoleni, quindi uno certamente dei varisti di più grande esperienza. Ci sono due episodi, Luca, che sono i due calci di rigore concessi al Milan, il primo al 26esimo del primo tempo per un intervento di Pessella su Selemakers che va poi in realtà a concludere e che poi Abisso trasforma in calcio di rigore dopo di fatto che il giocatore del Milan ha chiuso la sua azione. Non so che idea ti sei fatto tu.
Guarda, è un episodio che dinamicamente è un po' differente ma concettualmente molto simile a quello di Inter-Real Madrid. Pezzella ha cercato di prendere il pallone e ha frapposto tra il pallone e il piede di Salemakers il piede. Salemakers ha poi calciato sia il pallone che il piede. Secondo me questo è un calcio di rigore correttamente assegnato. Il cartellino giallo è corretto perché è un doxo depenalizzato, dato che ha tentato di intercettare, di contendere il pallone all'avversario. È un episodio sul quale io onestamente ho pochi dubbi.
Pier?
Sono d'accordo, lo sa anche in telecronaca e sono d'accordo su tutto. Insomma, è il secondo rigore sul quale si può largamente discutere, ma questo mi sembra che il contatto, mi sembra che ci sia una sostanziale simultaneità, cioè comunque c'è un effetto dell'intervento di Pezzella su Salemakers, no? Cioè se non ci fosse stato quell'intervento, Salemakers sarebbe tirato sicuramente con un agio diverso, poi magari non l'avrebbe fatto ugualmente, però insomma, dire, non è una cosa che avviene nitidamente dopo che il giocatore del Milan ha calciato verso la porta, quindi per me questo qui è rigore e il resto, il professor Marelli, è perfetto, cioè il tentativo è genuino perché comunque non è una trattenuta, non è un intervento disperato, è un intervento onesto nel tentativo di prendere il pallone e per questo motivo col fatto ovviamente che nel calcio di rigore non sia il rosso ma sia il giallo.
Allora, secondo episodio sempre a San Siro, il secondo calcio di rigore, intanto lo Spezia si è portato in vantaggio a Cagliari, gol di Ghiasi, 36esimo del primo tempo, bel gol in contropiede, quello dello Spezia, dunque Cagliari 0 Spezia 1. Secondo episodio al 38esimo del primo tempo, per un contatto alto, una sorta di contrasto, presa, non lo so, ognuno la definisca poi come vuole, di Cáceres su Theo Hernández.
Tomato un'immagine, siamo in radio perciò è difficile spiegare l'immagine, però quello che, l'immagine che ti ho mandato mostra Cáceres che allunga il braccio sinistro su Hernández e Hernández che allunga entrambe le braccia su Cáceres. Il concetto è questo, se si fosse buttato prima Cáceres cosa sarebbe successo? Avrebbe fischiato calcio di punizione alla Fiorentina? Ovvio che Cáceres non si può buttare per terra perché se l'arbitro non fischia Hernández è in porta. A mio parere questo è un episodio che non andava sanzionato col calcio di rigore, semplicemente bisognava lasciare correre. L'immagine purtroppo non possiamo trasmetterla, ma se la vedessimo tutti capiremmo di cosa sto parlando, cioè entrambi i giocatori si aiutano con le braccia, è uno di quei episodi sui quali c'è probabilmente una piccola infrazione reciproca sulla quale,
poi Luca, scusa, ma
su
non
quale
è,
episodio
non è
sarebbe
un famoso contattino di quelli di cui parlava Rizzoli all'inizio dell'anno, ecco, cioè secondo me c'è questo elemento qui. Io una cosa che non ho capito, cercherò di fare un po' di didattica, è perché c'è stato quel lungo
consulto al VAR senza un field review, un lungo check.
Io ho avuto la sensazione che Mazzoleni cercasse un appiglio per far rivedere l'episodio non field review ad Abisso, ma oggettivamente non ce n'erano i presupposti, perché il contatto c'era. C'è stato, perciò l'ha valutato così, non poteva fare altro.
Quello che cerchiamo anche in telecronaca, che è sempre abbastanza difficile di far capire, è che ci sono delle regole legate al protocollo. Cioè nel momento nel quale l'arbitro vede quel contatto, il contatto c'è, non è che non ci sia, il contatto c'è e giudica quel contatto falloso, e c'è poco da fare, c'è una valutazione che rimane, Luca, correggimi se sbaglio, una valutazione dell'arbitro di campo, per cui il VAR non può intervenire. Il VAR può intervenire se c'è qualcosa che l'arbitro non ha visto che doveva vedere, oppure che ha visto e che in realtà non è successo, oppure ovviamente una situazione avulsa da quella che ne so, ci fosse stato fuori gioco. Quindi io non ho capito onestamente, però ecco,
perché sono andati così lunghi. A proposito di episodi non visti, torniamo a ieri sera, Benevento Juventus, arbitro Pasqua e al VAR Di Paolo. Partiamo dalla fine, perché è quello che succede dopo il 90esimo, soprattutto a far discutere. Allora, al 95esimo c'è questo contatto dentro l'area di rigore, Tuia su Morata che va giù, contatto di spalle, niente calcio di rigore, un rapidissimo check, poco. Poi Morata verrà espulso anche per proteste dopo il fischio finale.
Sì, c'è pochissimo. Io penso che su questo episodio possiamo tranquillamente bypassare perché c'è veramente pochissimo.
Più interessante quello che succede al 92esimo, quando c'è una. Noi abbiamo certamente il fermo immagine, è girato molto oggi, soprattutto sui social. Sì. Una trattenuta di Improta su De Ligt dentro l'area di rigore, siamo sugli sviluppi, c'è un traversone che sta arrivando, altezza del secondo palo. Grandi proteste da parte dei giocatori della Juventus, anche in questo caso si va via dritti senza un field review, senza intervento del VAR. Luca?
Secondo me è correttissimo. Questo è uno di quegli episodi nel quale il fermo immagine trae molto in inganno. Effettivamente c'è quella trattenuta leggera, di pochissimo tempo, durato un paio di decimi forse di secondo.
La maglietta è un bel mezzo metro lunga, eh?
Sì, ma questo non c'è dubbio. Ma se vediamo le immagini, De Ligt ha le gambe piegate ben prima che si veda la maglietta tirata. Cioè, questo è uno di quegli episodi che sono molto televisivi e ben poco da campo. Infatti non mi ha stupito che il check del VAR sia durato pochissimo, proprio perché vedendo le immagini si vede che è veramente poco, veramente troppo poco per poter sanzionare con un calcio di rigore al 92esimo un episodio di questo genere.
Io fatico sempre a trovare l'uniformità nell'utilizzo, perché io credo che quello di De Ligt sia un episodio letteralmente non visto da Pasqua, che giustamente si stava concentrando su un'altra parte dell'area di rigore, giustamente. E quindi non riesco a capire, se tu hai il VAR, perché una trattenuta che esiste non la vai almeno a valutare. però insomma questa è una cosa su cui stiamo dibattendo.
Ci vorrebbero ore, ci vorrebbero ore per discutere di questo argomento, Giovanni.
Sì, però basterebbe un minuto in campo e si toglie spazio a qualunque polemica.
No, però è vero, sì. Secondo me.
Cioè, questo è un episodio non visto. È un episodio non visto, chiaramente un episodio non visto, come è stato l'episodio di Gagliardini, che era più evidente, ma è comunque un episodio non visto in Inter Real Madrid. Il problema è che il VAR si è deciso quest'anno che non si usa. Punto. Si trova il modo di supportare comunque la decisione di campo. È una cosa che io questa mi fa arrabbiare, devo dire la verità. Poi magari non era rigore, non è facendo dibattito su questo.
Sono d'accordo con Luca, per me era più no che sì quel rigore lì, quindi non sto parlando della sostanza, però sono d'accordo con te sul fatto che ci sono appunto.
Cioè ma una maglia che si allunga di mezzo metro, che cosa l'abbiamo inventato a fare il VAR se l'arbitro sta guardando da un'altra parte?
No, Giovanni, messa così, messa così sembra che tu abbia tutte le ragioni del mondo, ma tecnicamente questo non è mai un rigore. Però dobbiamo parlare. No,
non è mai un rigore finché non ne fischiano un altro uguale, perché poi prima o poi capiterà e ne capiterà mille volte.
Ha fischiato così.
No, ma guarda, no, ce ne sono tanti, per carità, sulle trattenute. Vai, Pier.
No, la sintesi è che io sono d'accordo con tutti e due, forse sono proprio democristiano, no? Cioè sono d'accordo, sulla sostanza sono d'accordo con Barelli, cioè secondo me è poco per dare un rigore quello. Però sono d'accordo con te sul fatto che chiaramente abbiamo avuto la sensazione che l'arbitro non l'abbia visto, e allora torno all'episodio del secondo rigore di oggi del Milan. Cioè perché si fanno 2 minuti, 3 minuti di silent check su un episodio che l'arbitro ha visto benissimo e che secondo me ha valutato male, ma questa è la mia sensibilità che dice che valuta, e si fanno 3 minuti di silent check su quella roba lì, su un episodio che l'arbitro ha visto, invece su un episodio che l'arbitro non ha visto invece non c'è un approfondimento. Poi secondo me il tipo di protocollo ideale sarebbe stato andare al VAR, vederlo e giudicare. Io sono d'accordo con Marelli
che non era
troppo
rigore.
Poco per dare un rigore.
Però se hai VAR, ha ragione Giovanni, scusami, devi usarlo. Poi dici che non, valuti che non c'è, non esiste, quello che vuoi, però è un episodio che mi sembra banale, no? L'arbitro non vede, c'è una maglia che si tira, e beh, appunto, lo vai a vedere. Poi,
cioè, mercoledì a San Siro, addirittura con Luca ne abbiamo parlato, ovviamente non in diretta, l'arbitro di Inter Real Madrid fa chiaramente intuire immediatamente che non ha visto niente perché sta guardando altre copie. E non vanno al VAR, Bologna. Non si va più al VAR, è una cosa che io fatico a capire.
Quell'episodio di Lazio-Bologna, dove fra l'altro secondo me è andata bene così perché è stata corretto e c'era il gol annullato al Bologna. C'era una trattenuta, secondo me evidente, quindi era giusto fischiare fallo a favore della Lazio e annullare il gol, solo che l'arbitro l'aveva fatto benissimo, aveva visto, e lì il VAR gli aveva fatto una sorta di overrule. Gli ha fatto un overrule, quindi ha fatto un errore dal punto di vista del protocollo. Poi ce l'aveva fatto bene perché c'era fallo, secondo me almeno c'era fallo, non so cosa ne pensi Luca. Però capisci, ecco, ci sono delle volte delle discrepanze ancora proprio nell'applicazione del protocollo. Io oggi quando ho visto che stavamo tre minuti prima di battere quel rigore, perché cosa? Cioè il fuorigioco non c'era, il contatto l'arbitro l'aveva visto intorno al secondo rigore del Milan.
Sì, sì, quello su Teo Hernandez. Vai Luca, dacci la conclusione, poi abbiamo il traffico.
No, ma guarda, dovremmo fare una tavola rotonda di un paio d'ore per discutere di questi argomenti, perché ci sono sicuramente degli spunti su cui sono d'accordo. Però ripetiamo il solito, devo ripetere il solito concetto: il VAR non è la moviola. L'episodio di Lazio-Bologna è vero che si poteva fischiare fallo, e rivisto è ovvio che si fischi fallo, ma è un episodio a moviola perché l'arbitro è lì, non è un episodio da VAR, non è un chiaro evidente errore, è una valutazione che può essere discutibile di errati, ma che ha valutato lui. E lo stesso vale per ieri è una cosa un pochino differente, perché qua entra anche in gioco la percezione con le immagini di un episodio che, anche se non visto, non è un chiaro evidente errore. Cioè, ma è molto complesso come ragionamento, purtroppo non è facilissimo da spiegare in pochi secondi.
Sarebbe più semplice se ci fosse una coerenza di comportamento degli arbitri, ma qui la chiudo.
Guarda,
perché siamo
molto
lunghi.
Più semplice,
siamo lunghissimi,
siamo
Luca.
Più semplice col challenge.
Col challenge sarebbe più semplice. E poi magari capita che va bene. Dai, ciao Luca, domenica
ciao.
Prossima.
Ciao a tutti.
Siamo lunghi, adesso abbiamo la Formula 1. Ciao Pier.
Ciao.
Traffico, torniamo subito.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
convocati.
Sono vicinissimi, là dietro un contatto con qualcuno, l'ala di Norris, qualcuno che va fuori, muro, oh no,
wow.
no, subito, estintori subito, mamma mia, cos'è successo là dietro?
Super strano che una macchina vada a fuoco, non vanno mai a fuoco le Formula 1.
Eccolo, dai, tiriamo un sospiro di sollievo, bene,
wow.
bene, dai.
Allora, riassunto in pochi secondi di 3 minuti di autentico terrore, di quelli che ti inchiodano al divano, alla sedia, alla scrivania, al microfono, se sei lì a raccontarla. Giorgio Teruzzi, ciao.
Ciao Giorgio.
Buonasera, ciao.
Allora, lo spaventoso botto di Grosjean con il fuoco che in Formula 1 non ci siamo più abituati a vederlo, e che apre mille discussioni, perché un guardrail si apre letteralmente in due al contatto con un proiettile, perché è un proiettile, una monoposto lanciata a quella velocità. Non so che riflessione vuoi fare, Giorgio, al di là che è andata bene, eh?
Ma no, è tanto un miracolo, ma non ce la faremo mai, cioè è inutile fare ipocrisie, cioè non ce la fai a parare tutti gli eventuali colpi, cioè questo sport qui corre su un filo sottile che separa la vita e la morte, e tu puoi fare tante cose come si sono fatte, ma non puoi evitare che possa succedere un disastro. L'abbiamo visto con Jules Bianchi, dove è stato fatto un errore un po' più marchiano di questo qui di oggi, dove però c'è stato l'alo che l'ha salvato Grosjean, dove insomma questo qui è venuto fuori da un inferno, grazie al fatto di non aver perso conoscenza, cioè di non aver battuto la testa, di aver avuto comunque la prontezza e la capacità motoria per uscire. Poi ogni volta che c'è un morto, c'è un grave incidente, si apre una discussione che finisce dopo un po', perché non si può, secondo me, prevedere tutto. Questo qui è uno sport di alta velocità, di estremo, che ha costruito la sua fortuna anche sui morti, perché i morti sono un elemento del gioco, secondo me.
Io non riesco a trovare, sinceramente non me ne frega neanche niente di trovare responsabilità in quello che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto un miracolo in diretta televisiva, perché non c'è un'altra parola. Gli stessi telecronisti hanno ripetuto ossessivamente questa parola, che è l'unica corretta. Poi possiamo dire che queste monoposto sono sicure in una maniera oltre ogni immaginazione. E poi quel guardrail, come era messo, dove era messo, eccetera, sono, mi sembrano quasi dettagli irrilevanti, Giorgio.
Ma sì, cioè questi sono degli oggetti che vanno a 340 all'ora, hanno degli impatti così, bastano, hanno delle temperature di esercizio spaventose, per cui penso che una scintilla, uno sfregamento, il fuoco. Il fuoco è sempre stato il pericolo numero uno. Di fuoco ne abbiamo visti un sacco, purtroppo di incidenti, di morti. Questa volta però c'è una ragione, cioè possiamo anche essere ben contenti, cioè non è che questo qui non è che è stato un miracolo totale, cioè questo ragazzo è stato protetto sulla testa dall'alo che venne discusso, se ti ricordi.
È la riflessione che ho fatto oggi, che volevo sottoporti, non solo discusso ma anche fortemente criticato.
Sì, però avrebbe salvato forse qualcuno in passato, ha salvato Grosjean, perché vuol dire che lui non ha battuto contro niente la testa, se non contro l'alo, che comunque l'ha salvato dall'impatto vero e proprio, e questo l'ha tenuto vigile. Se non fosse stato vigile non lo tiravi fuori più vivo da quel disastro ferroviario. Lì avete visto come era incastrata la scocca, non c'è verso.
Sì, non ci sarebbe stata nessunissima possibilità, insomma, no. bisogna dirlo con estrema chiarezza. E quindi in realtà oggi è un giorno bello per la Formula 1, non solo perché Grosjean è uscito vivo, ma perché abbiamo avuto la prova tangibile che tante cose, piccole e grandi, che sono state fatte per cercare di rendere al più possibile sicure, in realtà hanno prodotto non solo dei costi ma anche dei risultati. La cellula di sopravvivenza, l'alo, insomma anche magari il materiale che ha addosso il pilota, con cui si veste, Giorgio.
Sì.
Perché è rimasto una trentina di secondi, insomma.
Sì, è tutto progresso, è tutto, sono tutti sistemi di sicurezza, ma questo non impedisce, no? Cioè, qui dobbiamo metterci il cuore in pace, no? Se ci piace l'estremo comporta dei rischi, è un gatto che si morde la coda, no? Cioè, il rischio c'è e ci sarà sempre, molto meno perché ci sono stati dei decenni in cui si era morto a corsa o quasi, no?
Sì, sì.
Adesso non è più così, per fortuna.
Il fatto, ma... Gio, che accettiamo il rischio, però io e Giovanni oggi mentre guardavamo la corsa eravamo lì a dire come vorremmo che non si corresse questa gara, che la chiudessero qui, proprio perché l'imponderabile l'abbiamo, insomma, abbastanza capito e imparato, fa parte di
avevamo sondato tutto oggi pomeriggio
e invece c'erano i piloti che chiacchieravano, ridevano dopo 20 minuti perché nella loro testa questo tema qui non c'è.
Esatto.
Se no farebbero un altro mestiere. Non siamo, infatti non siamo noi a correre. Ci saremmo fermati molto prima.
No, scherzi. Va bene, grazie Giorgio Teruzzi.
Ciao, grazie a Giorgio.
Teruzzi, nemmeno abbiamo commentato per un secondo la vittoria di Hamilton, l'abbiamo fatto prima in diretta. Hamilton, Verstappen, Albon, Norris, Sainz e Gasly, i primi sei, decimo Leclerc, tredicesimo Vettel. Settimana prossima si ricomincia ancora sullo stesso circuito, o meglio sempre a Sakhir, ma con un circuito diverso, più simile agli ovali americani.
Sì,
e quindi vedremo una gara diversa, una Formula 1 diversa, e racconteremo che cosa succede. Siamo nell'intervallo di Cagliari-Spezia, 0-1 per lo Spezia, gol di Ghiasi al 36esimo. Siamo al 65esimo di Chelsea-Tottenham, 0-0 il parziale. Io mi fermo qui, ringrazio Edoardo Lavezzari, Marco Santorio in redazione, ringrazio Roberta Frisani, Andrea Roccabella che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati domani con Carlo Genta dopo il GR delle 14. Tutti i convocati weekend torna invece domenica prossima alle 17. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao Radio 24!
Saluti!